Passiamo direttamente all'Africa. È stato interessante vedere quali risultati ha dato il voto all'ONU, perché si è evidenziato sulla cartina dell'Africa quali sono gli stati che sono in qualche modo interessati o da Wagner o da investimenti russi, per lo più russi, ma anche quelli cinesi, perché molti poi hanno seguito quello che ha fatto la Cina, cioè si sono astenuti. Però un caso come il Mali poteva anche immaginarsi che avrebbe votato contro. Ecco, volevamo chiedere ad Angelo Ferrari, in che direzione sta andando l'Africa rispetto a quello che è un conflitto per una volta fuori dai suoi confini, se sta a guardare, se segue uno dei protagonisti e lo segue perché ci sono delle ragioni, soprattutto degli interessi economici. Si diceva ieri in una presentazione di un libro di Alfredo Somoza che per la prima volta forse l'Africa non è più trattata come solo e semplice serbatoio, ma anche come mercato da parte dei cinesi. Ma invece i russi no, continuano ad avere quell'approccio più classico del colonialismo.
Ma certo, guarda, guardando la cartina del mondo dopo il voto all'ONU dell'Assemblea Generale, si nota una cosa molto interessante a mio giudizio, cioè che l'Africa sta guardando a est e più che guardare alla Russia sta guardando alla Cina e all'India, ciò che fanno questi due grandi paesi, perché circa la metà dei paesi africani o si è astenuta o era assente o ha votato contro la risoluzione dell'ONU contro l'aggressione, l'invasione russa dell'Ucraina. Però la sorpresa deriva dal fatto che si siano astenuti, che non abbiano votato contro, solo un paese africano ha votato contro, che l'Eritrea per ragioni storiche e di grande vicinanza a quel paese, soprattutto per le forniture militari. Gli altri paesi, anche il Mali, che poteva essere uno dei paesi più interessati a dare un appoggio alla Russia in quel contesto ONU, si è astenuto. Anche qui occorre sempre guardare a questo aspetto importante, perché questo sguardo all'est, no? Sorprende anche il Sudafrica che si è astenuto, sorprende il Senegal, l'Angola che comunque ha interessi anche con la Russia, ma soprattutto con la Cina. Ma basta guardare a dei numeri che sono abbastanza significativi per capire questa decisione, cioè questo allineamento, diciamo così, con la Cina. Nel 2021 lo scambio bilaterale commerciale tra Cina e Africa è stato di 254 miliardi di dollari circa, mentre quello tra Russia ed Africa solo 20 miliardi. Cioè non c'è paragone tra Russia e Cina in termini di investimenti commerciali, ma soprattutto la Russia non è in grado di offrire, a maggior ragione adesso, che è sottoposta a sanzioni economiche molto pesanti, non è in grado di offrire sbocchi commerciali all'Africa, non ha niente da offrire da questo punto di vista, dal punto di vista economico, mentre ha molto da offrire dal punto di vista militare, cioè nella fornitura di armi e nell'addestramento dei militari. Tant'è che nel 2020 l'Africa, per la Russia, l'Africa è il primo mercato col 30% di armi vendute a fronte del 20% della Cina e via via seguire gli altri paesi, con ultimi gli Stati Uniti al 5,5%. Quindi questo è un dato che bisogna tenere molto in considerazione. E questo è un aspetto della partita. Quindi io quel voto dell'ONU lo leggerei più come uno sguardo a est che non come un sostegno alla Russia. Al di là dell'ambiguità del Sudan, che è proprio in pieno conflitto, è andato a Mosca come ha fatto il Mali per problemi di cooperazione, ma soprattutto militare, di sostegno al regime.
Si vende basi navali.
Infatti. Ma anche in questi giorni il ministro Magnano della Difesa e il capo di Stato Maggiore dell'Esercito si sono non a caso recati a Mosca proprio in questi giorni. E ormai le forze militari russe, quelle dei mercenari Wagner, con almeno un migliaio, sono già presenti nel centro del Mali. E dalle notizie che si hanno riguardo alle stragi di civili che si sono verificate in questi giorni, sembra insomma che sono già operative con i loro sistemi piuttosto spicci, diciamo così.
Sì, sì, assolutamente sì. Bosca lo nega, ma sono presenti in forze, 1000 uomini con tutti i mezzi di cui hanno a disposizione e sostanzialmente, per dirla in breve, fanno il lavoro sporco per Mosca. Cioè, Mosca non mette gli scarponi dell'esercito, adesso non avrebbe nemmeno probabilmente la possibilità, ma non mette gli scarponi, non li ha messi nel passato, però ha fatto delle operazioni molto mirate, mandando la Wagner che fa azioni militari, ma anche è un mezzo per occupare il territorio in cambio di contratti per le materie prime, con le quali si finanzia, ma anche che finanzia Mosca. Questo è un altro dato. E poi bisogna considerare l'altro paese importante per i russi, che è la Repubblica Centrafricana, che sostanzialmente è diventata una porta aerei per la penetrazione russa dell'Africa. Lì è ancora più presente sia Wagner, ma soprattutto, diciamo così, la Russia ufficiale, e cioè la guardia presidenziale è fatta da russi, i consiglieri, ci sono numerosi consiglieri del presidente del Ministero della Difesa che sono russi. In buona sostanza la Russia quasi governa il paese. E questo bisogna anche collegarlo ad un'operazione che la Russia è riuscita a fare in quell'area, portando via col Mali, il Burkina Faso e la Repubblica Centrafricana un pezzo dell'impero francese. Infatti la dipartita dei francesi dal Mali deriva anche sì da una parte per il sentimento antifrancese che è sentito in quell'area, ma anche per un avvicinamento del Mali verso Mosca. E tra l'altro questa operazione ha avuto il supporto della propaganda social, che è molto importante e di cui sono molto capaci i russi, che ha avuto un grande impatto in quei paesi. Tanto è vero questo che vi sono state delle manifestazioni anche in Mali e in Burkina a sostegno del dei regimi golpisti, e la gente era in strada con le bandiere russe. Questo è innegabile.
Anche a Bangui ci sono state delle manifestazioni davanti alla statua del soldato russo che difende donne e bambini, e un centinaio di persone erano lì a manifestare con le bandiere centrafricane e russe a favore dell'intervento di Putin, peraltro.
Anche a Kinshasa, la capitale della Repubblica Democratica del Congo, e stupisce che il regime, che è così attento a reprimere le manifestazioni di dissenso nei suoi confronti, non abbia mosso un dito per disperdere le persone che manifestavano con le bandiere, i drappi russi nella capitale Kinshasa. Però in buona sostanza, certo, la Russia cerca in un qualche modo di prendere piede in Africa, almeno ci prova, però se guardiamo, appunto, come dicevo prima, dal punto di vista commerciale, nei giorni scorsi, l'altro giorno, il vicepresidente della Camera di Commercio e dell'Industria Russia, Podalko, in un incontro con delle imprese russe ha incoraggiato queste ad investire in Africa perché vorrebbe espandere la sua rete di missioni commerciali. Teniamo in conto che Mosca ha solo 4 missioni commerciali in Africa: Marocco, Algeria, Egitto e Sudafrica, e forse la più importante è quella del Sudafrica. E poi bisogna considerare che comunque la sua attenzione è rivolta alle armi ed è rivolta anche alle aziende che producono le armi in Africa, e una di queste, appunto, uno di questi paesi è il Sudan, giusto per fare un altro esempio, e la Russia lo controlla questa azienda e la sostiene, ed è il terzo produttore di armi in Africa dopo Egitto e Sudafrica.
C'è tutta una parte orientale anche che è interessante da analizzare paese per paese, perché Afewerki si è dimostrato quel macellaio che è e si è subito schierato in favore della Russia. Quello che è veramente ipocrita è il Nobel Abiy Ahmed, che ha invitato lui, dopo che per un anno ha massacrato i tigrini in ogni modo, a deporre le armi e a smettere. Corno d'Africa, si direbbe che anche questo però guardi ancora di più a est rispetto al resto del... probabilmente perché ha molto bisogno di armi ed è per questo che appoggia Putin?
Ma c'è questo aspetto, guarda, l'aspetto militare sovrasta tutto, per quanto quando parli di Russia gli aspetti commerciali sono relativi, perché per altri paesi, per esempio anche l'Uganda ha molti armamenti russi, il Kenya, molti paesi di quell'area hanno armamenti russi, però dal punto di vista militare guardano la Russia, dal punto di militare intendo dire come forniture di armi. Se guardiamo invece dal punto di vista commerciale guardano la Cina, perché Djibouti proprio l'altro giorno ha firmato un accordo con Ethiopian Airlines e compagnie cinesi per agevolare lo spostamento di cargo aerei, eccetera, per agevolare i commerci con la Cina. E sappiamo che la Cina ha molti interessi in quell'area, soprattutto sul porto di Doralea, Djibouti, di cui possiede praticamente tutte le quote, perché l'ha finanziato e detiene l'82% del debito estero di Djibouti, che se non paga gli deve restituire. Per onorare il debito gli deve dare il porto. Ma la stessa cosa riguarda il Kenya, perché il Kenya ha ricevuto un prestito di 3 miliardi circa dalla Cina, oltre altri investimenti sulle infrastrutture, per costruire la ferrovia che collega Nairobi e Mombasa. E già la Cina ha cominciato a reclamare il pagamento di questo debito, e se non paga questo debito il porto di Mombasa, che è uno dei porti più importanti della costa orientale dell'Africa, passerà alla Cina, ma così come tutta la costruzione del porto a nord, nella parte nord del Kenya, di Lamu, che dovrebbe essere il collettore delle merci che arrivano dall'Etiopia, quindi per dare uno sbocco al mare all'Etiopia verso Lamu, e l'oleodotto del petrolio del Sud Sudan, che anziché andare verso Port Sudan in Sudan, appunto, dove tra l'altro la Russia intende costruire una base navale, portarlo verso il porto di Lamu, portarlo verso il Kenya. Quindi e la Cina è protagonista anche lì, quindi se si guarda veramente agli interessi, che gli interessi prevalenti sono quelli economici, poi per la fornitura di armi invece e di addestramento militare si rivolgono più alla Russia, a molti paesi.
Sì, questo è un dato. C'è un aspetto riguardo a questi patti leonini che ci sono fra la Cina e i paesi africani, che non fanno altro che aumentare non solo in maniera esponenziale il debito di questi paesi, e naturalmente che non può essere investito in altre attività che hanno invece un riflesso sociale. È una forma di neocolonialismo, anche se in veste diversa, però in realtà la Cina, finanziando le infrastrutture e facendo finta di non occuparsi invece di come è gestito quel paese, del governo, dei diritti umani, con questi accordi non fa altro che controllare totalmente l'economia di questi paesi. Quindi l'Africa comunque non sfugge in un modo o nell'altro a queste forme di colonialismo, anche se sono delle sfaccettature differenti.
No, certo, potremmo chiamarlo neocolonialismo, neocolonialismo economico, nel senso che non è più la forma di un tempo, del colonialismo di una volta, potremmo dire così, ma è un colonialismo che strozza i paesi, cioè il cappio del debito fondamentalmente, cioè io ti do, ti finanzio, faccio infrastrutture, tu mi dai materie prime che mi interessano, però tuttavia il debito me lo devi restituire, se no io mi prendo le infrastrutture e di fatto controllo il paese, perché se si guarda alcuni paesi, e non solo per quanto riguarda le infrastrutture, ma anche per quanto riguarda per esempio, nello Zambia il 60% della TV pubblica del paese è in mano a una società cinese, cioè quindi entrano in tutti i gangli delle strutture di un paese. E da ultimo, che non è anche questo marginale, nell'ultimo summit che c'è stato a Dakar, l'ultimo summit sino-africano, un punto qualificante del rapporto finale di questo summit, del documento finale, riguardava proprio la sicurezza, e ipotizzavano già addestramenti e esercitazioni congiunte di antiterrorismo, di antipirateria, eccetera, eccetera. Quindi questo vuol dire che la Cina sta anche preoccupandosi, al di là di quello che dice, che non gli interessano gli affari interni dei paesi, sta anche preoccupando, virgolette, dal suo punto di vista, della stabilità degli stessi. Perché la Cina è noto che in un paese instabile fa fatica a lavorare, mentre in un paese stabile, indipendentemente da come questa stabilità venga ottenuta o perseguita, è per lei molto più facile intervenire. Quindi anche questo.
Fare i commerci in un paese stabile. Senti Angelo, noi ti dobbiamo salutare perché abbiamo il collegamento con Mosca per appunto vedere altri punti di vista e quindi ti ringraziamo del tuo contributo, insomma speriamo di risentirci presto per approfondire ulteriormente questo quadrante che ci sta molto a cuore, quello dell'Africa.
Benissimo, grazie a voi.
Grazie, ciao.
Ciao.